Maya krodha, man maya mam upashrita, bahavo gyana tapasa, uta mad bhavam agata, vitaraga baya krodha, man maya mam upashrita. Bahavo gyana tapasa, uta mad bhavam agata. Vitaraga bhaya krodha, man maya mam upashrita. Bahavo gyana tapasa. Puta madhavam agata Vitaraga bhaya krodha Man maya mam upashita Bhavyam tapasa Puta madhavam agata Vitaraga bhaya krodha Man maya mam upashrita Bhavo gyana tapasa Bhuta mad bhavam agata Madhi Vitaraga bhaya krodha Man maya mam upashrita Bhavo gyana tapasa Bhuta madhavam agata Vitaraga bhaya krodha Man maya mam upashrita Bhavo gyana tapasa Uta madhava magata Vita Libertada Raga Attaccamento Bhaya Paura Krodha E collera Matmaya Pienamente in me Mam in me Upashrita essendo pienamente situato Bahava molti Gyana di conoscenza Tapasa con la penitenza Puta purificata Matbhavam Amore trascendentale per me. Agata raggiunge. Traduzione e commento di Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, pienamente assorti in me e cercando rifugio in me, numerosi furono coloro che nel passato si purificarono imparando a conoscermi. E tutti svilupparono così un amore trascendentale per la mia persona. È molto difficile, per chi è troppo attaccato alla materia, capire la natura personale della verità suprema e assoluta. Generalmente chi è troppo attaccato al corpo è così preso dal materialismo che gli è quasi impossibile capire come il Supremo possa essere una persona. Tale materialista non può neppure immaginare l'esistenza di un corpo trascendentale e immortale, fatto di conoscenza e felicità eterna. Ne trovi una in inglese? È in inglese quella Bhagavad Gita che c'è in mano? Fatto di conoscenza e felicità eterna. A livello materiale ogni corpo è mortale. Pieno di ignoranza e sofferenza. Perciò La gente mantiene quest'idea anche quando si parla della forma personale del Signore. Cioè, questi materialisti credono che la manifestazione cosmica sia la forma suprema. Secondo loro, dunque, l'assoluto è impersonale. Poiché hanno la mente troppo presa da pensieri materiali, li spaventa l'idea di possedere una individualità propria anche dopo la liberazione dalla materia. L'idea di essere ancora degli individui nel mondo spirituale li pone di fronte a una prospettiva. Prabhupada non usa la parola immortale, questa traduzione è lo stesso, significa la stessa cosa, però trascendentale ed eterno. Immortale significa che nasce e non muore più, eterno significa che non nasce mai e non muore mai. L'anima spirituale non è immortale, è eterna, mai nasce e mai muore. Non è che nasce e poi non muore più per sempre, come il concetto di tante religioni. L'anima è eterna, c'è sempre stata e sempre ci sarà, quindi eternità, non immortalità. Qualche volta Prabhupada ha usato la parola immortale e si è quasi sempre subito corretto. Come creazione, l'anima non è mai creata, è sempre esistita, emana da Krishna, non viene creata da Krishna a un certo momento nel tempo, è sempre esistita, emana come la luce emana dal sole. Contemporaneamente c'è il sole e c'è la luce, non è che c'è il sole buio che poi si accende. Comunque, questi sono piccoli dettagli, però non guastano, se si specificano non guastano. Questa identificazione, no, l'idea di essere ancora degli individui nel mondo spirituale li pone di fronte a una prospettiva così sconvolgente che preferiscono identificarsi con il vuoto impersonale. Secondo le teorie impersonaliste, gli esseri viventi sono come tante bolle che si fondono nell'oceano. Questa identificazione con il vuoto impersonale è lo stadio più alto che si possa raggiungere quando si nega la propria individualità eterna. Ma questa è una condizione spregevole, perché si è privi della conoscenza sulla vera vita spirituale. Ci sono poi uomini del tutto incapaci persino di concepire l'idea di un'esistenza spirituale, irritati e nauseati dalla marea di teorie speculative contraddittorie. Essi concludono stupidamente che non esiste una causa suprema, che in realtà tutto è niente. Ma tutti soffrono dello stesso male, l'illusione materiale. Alcuni, troppo materialisti, non si preoccupano affatto della vita spirituale, altri vogliono perdere l'individualità fondendosi nella suprema causa spirituale. Altri ancora, disperati e irritati dalle tante elucubrazioni sulla verità assoluta, non credono più a niente e si rifugiano nella droga, scambiando talvolta le loro allucinazioni per visioni divine. Visioni divine. Divine. La mancanza di interesse per la spiritualità, la paura di avere una individualità eterna e l'idea del vuoto che nasce dalle frustrazioni della vita materiale sono le tre forme di attaccamento a cui si deve sfuggire. Per liberarsi da queste tre concezioni materiali di vita, si deve prendere completo rifugio nel Signore, seguendo un maestro spirituale autentico e rispettando i principi regolatori della vita devozionale. Questa vita devozionale ci condurrà infine allo stadio di Bhava, il trascendentale amore per Dio. Così si esprime il Bhakti Rasamrita Sindhu, che contiene la scienza della devozione. Ado Shraddha Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya Tato narta nivritti siat tato nishta ruchistataha. Ata saktista tu bavas tata prema viudandaci. Tata prema viudanciati. Sadakana mayam premna pradur bhave babet krama. Bisogna innanzitutto avere un forte desiderio per la realizzazione spirituale. Questo ci spingerà a cercare la compagnia di persone spiritualmente elevate. Occorre poi ricevere l'iniziazione da un maestro spirituale qualificato e, sotto la sua guida, impegnarsi nel servizio di devozione. Eseguendo il servizio di devozione sotto la guida del maestro spirituale, diventiamo liberi da ogni attaccamento materiale. Rafforziamo il nostro progresso nella realizzazione spirituale e accresciamo il nostro piacere nel sentir parlare di Sri Krishna, la suprema personalità di Dio. E qui nasce un attaccamento profondo per la coscienza di Krishna, che maturerà in Bhava, il primo grado dell'amore trascendentale per Dio, poi in Prema, la più alta perfezione della vita. A livello di Prema si servirà il Signore con costanza e amore infinito. Seguendo così il graduale processo del servizio di devozione sotto la guida di un maestro spirituale autentico, possiamo giungere alla più alta spiritualità, liberi da ogni attaccamento ai beni materiali, liberi dalla paura dell'eterna individualità dell'anima e liberi dalle frustrazioni generate dalla filosofia del vuoto. Solo allora si potrà raggiungere la dimora del Signore Supremo. Leggiamolo insieme. Liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, pienamente assorti in me e cercando rifugio in me, numerosi furono coloro che nel passato si purificarono imparando a conoscermi, e tutti svilupparono così un amore trascendentale per la mia persona. Vishnu Padaya Krishna Prastaya Gutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Guravani Pracharine Nirvesesa Sunyavadi Pasuchatyada Chatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasa Di Gora Bhattarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Chai Prabhupada Ki Jai. Praticamente una pagina e mezzo c'è tutta la c'è tutto quello che bisogna conoscere per la realizzazione spirituale. Questi libri sono di Srila Prabhupada, sono unici, speciali e unici. In effetti ogni pagina, ogni riga contiene tutto. Questo significa assoluto. Assoluto significa che tutto o un aspetto del tutto o una parte del tutto è sempre completa, sempre contiene tutto, come il primo verso della Sri Upanishad. Le Krishna emanano infinite entità e tutte queste entità sono complete, contengono tutto, e nonostante infinite entità complete emanino da lui, lui non si esaurisce mai, non si svuota, non è come un serbatoio che si svuota, emana all'infinito. Qui inizia Prabhupada dicendo che per chi è materialista, troppo attaccato alla materia, è molto difficile comprendere la natura dell'assoluto. La natura dell'assoluto, quando si sente parlare dell'assoluto, le persone che vivono nel mondo materiale a contatto con questa energia materiale che illude, l'energia materiale ha questa funzione, illude, ci fa pensare di essere quello che non siamo, ci fa prendere lucciole per lanterne. Chi è a contatto con l'energia materiale dimentica di essere un'anima spirituale, dimentica di essere un abitante del mondo spirituale, dimentica di essere un eterno associato di Krishna. Tutti emaniamo da Krishna, tutti conosciamo Dio che ci emana, però l'abbiamo dimenticato. In effetti non è che noi dobbiamo acquisire conoscenza, non è che noi siamo ignoranti e perciò dobbiamo acquistare conoscenza che non abbiamo. Noi siamo illusi e abbiamo dimenticato, quindi dobbiamo risvegliare la nostra coscienza, per risvegliare la coscienza. Dobbiamo ricordarci che siamo, non è che noi abbiamo bisogno, manchiamo di qualche cosa e questo qualcosa deve essere aggiunto, perché adesso non ce l'abbiamo, noi ce l'abbiamo già, siamo tutti già completi, proprio per questo, perché dal Supremo Assoluto, che è completo, emanano entità che sono tutte complete, non gli manca niente. Quindi non si tratta di acquisire, acquistare conoscenza, si tratta di risvegliare. Infatti è preoccupato, ha detto, lui non è venuto per insegnarci qualche cosa di nuovo, è venuto per farci ricordare ciò che abbiamo dimenticato, risvegliare la coscienza. Questa coscienza più si sveglia, più si sveglia, più si sveglia, più diventa consapevole di Krishna, e quando è completamente sveglia si chiama proprio coscienza di Krishna. Uno diventa consapevole, cosciente di Krishna. Quindi noi abbiamo dimenticato Krishna, e l'abbiamo dimenticato così bene, a contatto con il mondo materiale, che pensiamo che praticamente non esista. Una dimenticanza veramente profonda. Che succede che qualcuno dimentichi qualcosa, però si ricorda che esiste, anche se non se l'ha dimenticata. Anche uno può dimenticare una persona, non ricorda bene le sue fattezze, che aspetto ha, perché è tanto tempo che non lo vede, però si ricorda che esiste questa persona. Invece noi, a contatto con l'energia materiale, abbiamo dimenticato così bene che abbiamo proprio dimenticato che Krishna esiste completamente. E coloro che cercano di ricordarselo da soli, sforzandosi con la propria mente, con la speculazione filosofica, che cercano in qualche modo, eppure ci deve essere qualcosa. Io mi ricordo che c'era qualcosa di più. Qualcosa di più c'era, e lo sentono che c'era, che non è tutto qui, lo sentono, e quindi si sforzano, cercano con la propria intelligenza, con la speculazione filosofica, di arrivare a capire. Cosa arrivano a capire? Che praticamente è impersonale, cioè è nulla, è fatto di niente questo qualcosa. Cioè arrivano a capire niente, in pratica. Quindi tutta la speculazione filosofica, tutte queste scuole di pensiero, tutti questi libri e tutta questa carta scritta e tutti questi sforzi per cercare di arrivare a capire concludono cosa? Che l'assoluto è niente. È un vuoto. Quindi arrivano a capire niente, tutta carta sprecata. Perché? Perché le persone che sono a contatto con il mondo materiale, le anime spirituali che entrano dal mondo spirituale a contatto con il mondo materiale, diventano materialiste. Il corpo è materiale e pensano di essere il corpo. Tutte le persone pensano di essere il corpo. E con il corpo nascono gli attaccamenti agli oggetti dei sensi, perché il corpo è fatto di sensi, il corpo è un insieme di sensi. Questi sensi sono come tanti sentieri che conducono verso gli oggetti dei sensi. Uno cerca, prende una via, prende un'altra, segue un senso, ne segue un altro, tutti i sentieri che portano verso gli oggetti della gratificazione dei sensi. E uno si perde in tutti questi meandri, in tutti questi sentieri, che poi tutti vanno a finire nel dirupo, la morte. Questo mondo materiale, una cosa è certa, è la morte. Tante cose sono incerte, ma ci sono anche detti proprio popolari che dicono l'unica cosa certa è la morte. Mortalità 100%, non se ne salva una. Quindi, seguendo tutti questi sentieri, questa rete di sentieri, come cantiamo, Srivavi, Jajavi, Jodendriya, Tegala, Jive, Pele, Visai, Sagare, Tarramadie, Jayate, i sensi sono come una rete fitta di sentieri che conducono dove? Alla morte. Quindi chi entra in questo mondo materiale, noi, anime spirituali eterne, più che mortali, non solo non moriamo mai, ma non siamo neanche mai nati, siamo sempre esistiti, quindi siamo eterni, entrando a contatto con il mondo materiale dimentichiamo e ci identifichiamo con la materia, diventiamo materialisti. Se uno si associa con la materia diventa materialista. Materialista significa che diventa attaccato agli oggetti dei sensi, che formano il corpo, e quindi sviluppa la paura, come dice qua. Maya. L'attaccamento dalla paura e dalla collera. La paura, uno perché ha paura? Perché è identificato con il corpo. E quindi nasce la paura. La paura di non ottenere ciò che si vuole. E se non ce la faccio? E se non ce la faccio? Come gli esami, uno deve avere un esame. E se non ce la faccio? Se non supero l'esame? Ma poi non trovo lavoro? Se non trovo lavoro non posso ottenere i soldi? Se non trovo i soldi, come faccio a comprarmi quello che mi serve? Come campo? La paura di non ottenere quello che si vuole. E poi la paura di perdere quello che si ha. Se non proteggo quello che ho, poi me lo portano via, ma le tasse mi si mangiano tutto, i ladri mi rubano tutto. Ho la moglie bella, se non sto attento me la rubano. O il marito bello, è la stessa cosa. Devo stare attento sempre, altrimenti me lo portano via. La paura di perdere ciò che si è, e la paura di non ottenere ciò che si vuole. Questa paura nasce dalla identificazione con il corpo, che è fatto di materia, e quindi nasce dall'identificazione con la materia. Poi la collera, lo padre qui menziona la collera, nel verso c'è croda, croda, che si sente la parola in sanscrito, collera si dice croda. Uno che è arrabbiato proprio è croda, è pieno di croda, anche il suono. E perché nasce la collera? Perché sempre uno è materialista, è attaccato alla materia, segue i sentieri dei sensi del corpo per raggiungere gli oggetti dei sensi, ce la mette tutta, fa tutto quello che deve fare e non ottiene risultato, non ottiene ciò che vuole. Allora diventa frustrato. Ma perché? Eppure io ho studiato, ho pianificato tanto bene, ho fatto tutto quello che serviva, perché non riesco a ottenere quello che voglio? Perché? E si comincia a guardare intorno, di chi è la colpa? E cerca qualcuno a cui dare la colpa, e lo trova, lo trova. Come quando ci fermano le forze dell'ordine, oppure la finanza viene a visitare un'azienda, qualcosa trovano sempre, e lo trova. La colpa è la tua, è per questo che è colpa tua se non sono riuscito a ottenere quello che volevo, quindi ti devo punire. E si arrabbia sempre di più, si arrabbia sempre di più, e succedono cose dall'altro mondo. Se uno legge i giornali o se guarda i telegiornali, succede di tutto, proprio perché la frustrazione nel non poter ottenere quello che si vuole o nel perdere quello che si ha fa sì che uno si arrabbi con qualcuno o qualche cosa, e alla fine quando se l'è presa con tutti, alla fine con chi se la prende? Con la causa di tutte le cause, e comincia a usare termini scurrili nei suoi confronti. Questo succede. La collera, e anche quello è un attaccamento, anche quella è una gratificazione dei sensi. Quando uno sfoga la collera, ah, adesso vado in galera, però mi sono levato una soddisfazione, l'ho fatto fuori. Questo anche, no? È un attaccamento che viene dal contatto con il mondo materiale. L'anima spirituale pura, a contatto con l'energia materiale, diventa materialista. E fino a che uno è attaccato a questi aspetti della vita materialistica, per lui sarà molto molto difficile comprendere la verità assoluta. In particolare comprendere che la verità assoluta è personale, non impersonale. Non è un grande nulla. Che dire un grande nulla o dire un grande tutto è esattamente la stessa cosa. Tutto e niente. Ma uno dice tutto, ma che, ma tutto? Ma che c'è che non si sta bene? Tutto. Tutto e niente, tutto e niente. Quindi dire la verità assoluta è il tutto. E vi vale a dire che è niente. Se non è una persona, e non è possibile arrivare a capire che Krishna è una persona se si è materialisti. Più uno è attaccato alla materia, più attaccato all'idea di mettere i sensi a contatto con l'oggetto dei sensi, più attaccato all'idea di camminare lungo questi sentieri dei sensi fino all'oggetto desiderato, e più si allontana dalla comprensione della verità assoluta, in particolare che la verità assoluta è Krishna, la suprema personalità di Dio. Krishna non è un dio indiano, non è un dio dell'Asia. Krishna non è un dio. Come disse un sannyasi impersonalista in India tanti anni fa a Rishikesh, dopo aver mangiato il prasadam, il cibo spirituale offerto a Krishna per un po' di giorni, quando prima diceva che Krishna è uno dei tanti dei, la sera disse, dopo aver mangiato questo prasadam, questo cibo spirituale, disse: Krishna non è Dio, Krishna non è Dio. Era alto 2 metri circa, grande, incuteva timore. Krishna non è Dio, è il Dio di tutti gli dèi. Krishna è supremo. Krishna non è un Dio indiano, non è uno dei tanti miti che l'uomo inventa, che si immagina a sua immagine e somiglianza. No, Krishna è la suprema personalità di Dio. Krishna è l'assoluto in persona, da cui tutto ciò che esiste emana. E se non fosse persona, non saremmo persone neanche noi. Come può emanare qualcosa che non possiede? Come può emanare da lui un aspetto che lui non possiede? Quindi noi siamo persone. Infatti diciamo io, tu, lui, noi, voi, essi. Non ci sarebbe la declinazione, ci sarebbe solo l'infinito senza la declinazione dei verbi. Invece esiste perché noi siamo persone, e siamo persone perché la fonte da cui emana tutto ciò che esiste è persona. Però è la persona suprema. Qual è la differenza fra noi e lui? È che lui ci emana tutti, e noi siamo tutti emanati. È che lui sostiene tutti, mantiene tutti, e noi siamo tutti mantenuti, che in questo caso non è una cosa brutta. Noi siamo tutti mantenuti, questa è la differenza, che lui mantiene infinite entità viventi e noi siamo mantenuti. Lui sostiene tutto ciò che esiste, tutto ciò che esiste si sostiene su di lui, e lui non ha bisogno di essere sostenuto. Per questo è supremo. E il nome Krishna indica proprio questo. Indica proprio questo suono, Krishna indica proprio questo aspetto specifico della persona suprema, che possiede tutto, perché tutto è emanato da lui, e quindi tutto e tutti sono attratti da lui. Come si fa per togliere il materialismo, che è una malattia, che ci siamo attaccati a contatto con la materia, come se uno va in un luogo sporco dove ci sono infezioni, a contatto con queste infezioni si ammala, eh? Come si fa a farlo guarire? Prima di tutto bisogna allontanarlo dai luoghi infetti, perché altrimenti prende la cura, poi si rinfetta, prende la cura, poi si rinfetta, e poi deve condurre un tipo di vita che lo tenga lontano da queste infezioni o da queste malattie che potrebbero farlo ricadere. Così, come si fa a guarire dal materialismo? Allora bisogna allontanarsi prima di tutto dalla materialità. Che significa materialismo veramente? È molto semplice, è una definizione semplice, non c'è bisogno di entrare in mille. Significa materialista è colui che agisce per il proprio interesse, o meglio, per il proprio piacere, o per il piacere dei propri sensi, o per il piacere dell'espansione dei suoi sensi, i suoi figli, la sua famiglia, i suoi concittadini, la sua nazione, il suo popolo, la sua specie, il suo mondo anche, o anche il suo universo, che appartiene, una estensione del proprio falso ego, la falsa identificazione. Chi agisce e usa il risultato per questo è materialista. Chi invece agisce per portare piacere a Krishna, Dio, la fonte di tutto ciò che esiste è spiritualista. Quindi bisogna allontanarsi dal materialismo, stando a contatto con chi serve Krishna, con i devoti, e praticare la coscienza di Krishna, che comincia con ascoltare a riguardo di Krishna e cantare a riguardo di Krishna, ovvero ripetere e cantare Hare Krishna, il nome Krishna, la forma sonora di Dio. E così continuando, uno perde sempre di più il desiderio, il gusto per le cose materialistiche, materiali, e sviluppa sempre di più il gusto per il servizio devozionale. E tutto questo si ottiene sotto la guida di un maestro spirituale autentico. Il maestro spirituale autentico è colui che conosce Krishna, non un filosofo, non un pensatore, non uno speculatore mentale, non uno che ha i poteri soprannaturali, no. Maestro spirituale autentico è uno che conosce le cose così come sono, che conosce ciò di cui sta parlando, ovvero la verità assoluta, Krishna, come qui c'è scritto Bhagavad Gita così com'è, non la Bhagavad Gita secondo chiunque altro. Uno che conosce Krishna così com'è, lui è un maestro spirituale autentico, e colui che serve Krishna nella sua posizione di eterno servitore di Krishna. Servitore significa innamorato, eh? Servitore non significa schiavo, è diverso. Il mondo materiale, servitore, il concetto di servizio è che tu lavori per me, ti pago, sei mio schiavo, zitto, quello che dico io. Servitore, nel vero senso della parola, nel suo aspetto originale, significa innamorato. Significa colui che vuole dare piacere alla persona amata e quindi la serve più che può per dargli piacere. Questo è, che sia chiaro. Quindi il maestro spirituale autentico è un servitore di Krishna, cioè innamorato di Krishna, e conosce Krishna così com'è, perché Krishna si fa conoscere da lui, perché ha intimità, quindi soltanto nell'intimità si può conoscere veramente com'è una persona. Ci sono domande? Ho visto qualcuno che ha alzato la mano lì. Scusa, per se io sì. Una rete di sensi. Sì. No, siccome io con gli occhiali, cioè la lente è a contatto, con gli occhiali non vedo da lontano, non vedo da vicino, quindi chi ha creato la materia? La materia non è creata, è emana da Krishna come tutto il resto. Tutto ciò che esiste è emanato da Krishna, incluso la materia. Vengono suddivise in categorie le sue energie. Una si chiama para prakriti, energia superiore, e l'altra si chiama apara prakriti, energia inferiore. Superiore e inferiore non sta per una è meglio e l'altra è peggio, non in quel senso. Sta come superiore e inferiore nella categoria. Però noi apparteniamo alla para prakriti. Noi apparteniamo a anime spirituali e energia superiore, non apparteniamo alla apara prakriti, alla materia. L'incongruenza si genera quando noi che siamo para prakriti, energia spirituale superiore, ci identifichiamo con l'energia spirituale inferiore che viene chiamata materiale, e qui nascono tutti i problemi dell'esistenza. Quando noi pensiamo di essere materia e quindi ci comportiamo da materialisti, nascono tutti i problemi, perché non siamo materia, noi siamo anime spirituali, non siamo né materia e né un insieme di materia e spirito. Noi siamo anime spirituali e basta. Come noi non siamo né il vestito che indossiamo e né un insieme di vestito e persona. Il vestito non siamo noi, così come il corpo materiale non siamo noi, non abbiamo niente a che vedere con la materia, con il corpo materiale, e la sua funzione è soltanto quella di farci dimenticare la nostra vera natura. Perché? Perché se qualcuno desidera dimenticare può, altrimenti sarebbe una schiavitù. Proprio il rapporto di servitore, ovvero di innamorato, si basa sulla libertà. Ci deve essere la possibilità, cioè, di scegliere. È una scelta continua, altrimenti saremmo macchine. Se non potessimo scegliere saremmo macchine. Quindi la possibilità di dimenticare Krishna c'è sempre. Possibilità significa non che può succedere, non si l'aspetta. Possibilità significa che se noi vogliamo, possiamo. Noi non ricordiamo niente, e quindi non ricordiamo neanche quand'è che abbiamo voluto e com'è che abbiamo voluto, però noi abbiamo voluto dimenticare, siamo qui, nel mondo materiale. Poi adesso siamo qui, invece, in questo composto del mondo spirituale, perché abbiamo voluto ricordare. è abbastanza semplice, la vita spirituale è semplice, la scienza spirituale è semplice, quella materiale che è complicata, quella spirituale è semplice, e la materia non va né denigrata né disprezzata, ma non va trattata come se fossimo noi. È come se noi avessimo un'automobile, l'automobile va tenuta bene perché ha uno scopo, è quello di portarci a destinazione. Se invece noi l'automobile ce l'abbiamo lì in garage, la laviamo, la puliamo sempre, ci facciamo sempre girette intorno, facciamo sempre e pensiamo solo all'automobile, usiamo tutto il nostro tempo, la nostra energia, il risultato del nostro lavoro per l'automobile o per l'automobile o per il parco automobili, è una vita grama e sprecata, inutile, e che porta sofferenza, non porta soddisfazione. Poi tanto l'automobile si arrugginisce, si invecchia, bisogna buttarla comunque, per quanto uno la lavi, l'automobile poi va tenuta bene ed usata per lo scopo specifico, è quello di portarci lungo questo viaggio fino a casa nel mondo spirituale. Questa automobile.
Sì, sì.
Ah, perché questo siamo in internet. Perché se, altrimenti internet non si sente.
Sì. Grazie. No, chiedevo per quale mi chiedo per quale motivo, insomma, nonostante venga definita più complicata la vita materiale, è anche esternamente la più seguita, cioè la più quella prima riconosciuta, almeno tra virgolette riconosciuta, nel senso che quella che forse
però
è più accattivante.
Non facciamo l'errore di pensare che tutto ciò che esista sia questo mondo, cioè gli abitanti del mondo, se vuoi una fotografia del quadro della realtà totale, te la do, non in scala però, perché in scala non c'entrerebbe nella, non riesco con le mani a coprirla tutta, non in scala però è il quadro esatto. Il mondo spirituale è infinito, non ci sono limiti geografici, e tutto ciò che esiste lì è fatto della stessa sostanza di cui si è fatto tu, poi io, lui, l'anima spirituale, quella che parla, pensa, sente, desidera, vuole, ha emozioni, sensazioni, quella è l'anima, non è l'atomo, gli atomi formano il corpo, io sono la persona, sono qui dentro, il mondo da cui vengo è fatto tutto della stessa sostanza di cui sono fatto io, viva, cosciente, consapevole, tutto ciò che esiste è cosciente, qualunque forma è cosciente, è viva, non c'è l'influenza del tempo che tutto distrugge e non c'è ignoranza con tutto il resto che ne insegue. In questo infinito universo spirituale, pieno di pianeti infiniti, infiniti pianeti spirituali, in questo infinito cielo spirituale c'è una piccolissima microscopica porzione che è come una nuvoletta, una nuvola di fantozzi, quella nera, una nuvoletta che copre una parte insignificante di questo infinito universo. Quella nuvoletta nera è il mondo materiale, pieno di tutti gli universi materiali, che sono pieni di pianeti materiali, ogni pianeta è pieno di città materiali, su ognuna di queste città è piena di tante case, tante stanze, e noi siamo dentro una di queste. Chi va lì, rispetto a chi non ci va, è un numero insignificante. Ecco, noi siamo tanti, ma non solo nel corpo umano, anche dovunque c'è vita ci sono anime, quindi siamo un numero incalcolabile, ma rispetto a coloro che invece non vengono in questo mondo siamo un numero insignificante. Come se io dicessi a tutti, chiudete gli occhi, poi tolgo un puntino dal pavimento, poi aprite gli occhi, quale puntino ho tolto? Dio mio bello, pretendi troppo, cioè non si può, no? È la stessa cosa, quindi non è il più accattivante, è il meno accattivante per la totalità degli esseri viventi. Solo che è chiaro che se noi siamo in galera e viviamo solo nelle quattro mura con i carcerati, pensiamo ma tutti quanti sono così, tutti quanti quelli in galera, ma quelli fuori no. Il Krishna e il suo puro devoto vengono proprio per dire non ti basta, non è ora di uscire, tornare a casa, non è ora di tornare a casa. Quindi perché noi non riusciamo a uscire da questa, diciamo, incantesimo, questo è semplice, perché l'energia materiale, Krishna dice dai viesha guna mayi mama maya duratyaya, dice questa energia materiale per quanto sia inferiore a te che sei spirituale, anima, però è un'energia mia, quindi è sempre divina, è sempre un'energia divina, questo che voleva sapere, penso la persona che ha fatto la domanda prima, che l'energia materiale è sempre un'energia divina. Esatto. Sì, sì, siamo immersi, poi la parola immersi è la parola esatta, come nell'acqua.
Però è difficile perché poi
è perché bisogna uscire, hai ragione, guarda. Io tutto questo che dici è vero. No, tu li nomini come bisogni, non sono bisogni, possiamo abbandonare tutto e andare via. È vero quello che dici, è che proprio non vale la pena starci, perché tanto non finisci mai, cioè devi fare sempre i conti sempre, e alla fine non bastano mai. Non vale la pena rimanere in questo mondo materiale, perché questo non è il nostro mondo. È come se noi fossimo un pesce, il cui mondo è l'acqua, che vive fuori dell'acqua. Sta sempre in crisi. Ma qualunque cosa faccia sta in crisi, anche se tu fai conti con le bollette, ma c'è gente multimiliardaria che non fa conti con le bollette, ma anche quello si suicidano, solo perché si suicidano. Anche i ricchi piangono, perché non è, perché un pesce fuori dell'acqua non respira, e qualunque cosa gli dai sta sempre male. L'unico modo per metterlo a posto, anche con poco poi si accontenta, li prendi e lo metti nell'acqua e respira. Così noi, anime spirituali, fuori dal mondo materiale, dentro quella nuvola, fuori dal mondo spirituale, dentro quella nuvola materiale, non respiriamo. E uno gira all'infinito lì, è proprio perché bisogna farci i conti, bisogna smettere di stare, perché come dicevo prima, questa energia materiale è più forte di noi, perché comunque è un'energia che viene da Krishna. È come se noi prendessimo, non so, 40 anni fa si facevano gli scherzi nei militari, le cappottate, non so se si fanno ancora, che uno entra nella stanza, ti mettono una coperta addosso, tengono la coperta stretta, tutti gli danno le botte e schiaffe sulla testa, no? Allora non è la è vero che è la coperta che imprigiona la persona, ma in effetti non è la coperta, perché la coperta non c'ha la forza di una persona stretta, ma sono le mani di chi tiene la coperta che sono forti. Quindi questa energia materiale sta nelle mani di Krishna e non si scappa, a meno che noi non diciamo ma arrendo, alziamo le mani e diciamo ma arrendo, e Krishna lascia subito. Se noi diciamo no, non mi arrendo, allora diciamo va bene, continui a fare i conti, ma non finisci mai. Quando noi diciamo mi arrendo, fino ad oggi ho fatto di testa mia e andavo sempre tutto male, basta, dimmi che devo fare, io lo faccio, e quel momento lì, che è facile, quel momento lì è ciò che tutti i yogi, i filosofi, i personalisti, i studiosi cercano di ottenere dopo migliaia, che ci campa, di anni di sforzi, esercizi, austerità. Quando arrivano al massimo, arrivano a quel gusto lì, il gusto della liberazione, cioè quando ti lascia la coperta. Però in effetti, poi stai lì, non... allora adesso che faccio? Non sai che fare? La porta è aperta ma non esce, non serve a niente. Il vero gusto sta nel riprendere le proprie attività naturali. E Jivera Svarupa Oi Krishnera Nityadasa. Noi come natura abbiamo quella di eterni servitori di Krishna. Servitore significa innamorato, non significa schiavo, forzato, devo starci per forza, no, innamorato. Noi siamo tutti naturalmente innamorati di Krishna. Comunque non essere innamorati di Krishna è veramente impossibile per chi lo conosce. C'è anche un verso che dice: se vuoi rimanere nel mondo materiale e continuare a soffrire, a fare i conti con la natura materiale per l'eternità, non guardare quel ragazzo, che Krishna c'è sempre l'aspetto giovane, non è Dio disegnano vecchio con la barba, con le rughe, no, è che se vecchia muore anche, cioè la vecchiaia significa la morte che continua a lavorare sul corpo, cellule vecchie muoiono, cellule nuove si riformano sempre meno, quelle morte sono sempre di più, quindi se Dio si invecchia muore pure, no. Krishna è Nava Yovana, Yovana, che si dice anche a Roma, giovane, è Nava eternamente giovane. Quindi non guardare a Krishna, perché se guardi Krishna anche una volta sola ti innamori, perché? Perché uno è naturalmente innamorato di Krishna, si risveglia l'amore per Krishna e perdi tutto il gusto per il mondo materiale, non ti interessano più le cose del mondo materiale. Diciamo che è una benedizione, non è una maledizione. Però se uno proprio vuole rimanere qui non so se lo fanno ancora, scherzo che si faceva. rinuncia. Già si vede che già quello che abbiamo detto ha già spiegato. Bravo.
Tu hai detto.
Sì. Sì. Appunto, non ci si riuscirebbe se Krishna non, se non intervenisse Krishna, sarebbe impossibile dimenticare coscientemente. Quindi a contatto col mondo materiale, questa energia ti fa guardami negli occhi, guardami. Adesso tu penserai solo a quello che ti dico io. Siamo praticamente ipnotizzati dal mondo materiale. Ma abbiamo voluto perché? Perché abbiamo voluto provare a vedere come sarebbe stata la nostra vita se io fossi Krishna. Se io fossi Dio, come sarebbe la mia vita? E per pensare di essere Dio, se vedo Dio di fronte a me faccia a faccia, si deve nascondere. Quindi lui si nasconde dietro questa nube di maglia dell'illusione. Noi non lo vediamo più e pensiamo Dio non esiste. Allora, se Dio non esiste, qual è l'essere supremo in questo mondo? Chi è il più bello, il più buono, il più bravo, il più ricco, il più intelligente, il più anche il più buono, sai? Chi è? Io. L'essere umano in generale, e poi gli esseri umani io. Poi, se anche non lo sono, però con un po' di esercizio e un po' di sforzo supero anche i 20 che per ora mi superano. Comunque. Quindi, noi pensiamo di essere l'essere superiore dell'universo, coloro che pensano, coloro che studiano, che conquistano, che vanno, l'uomo, il superiore, il supremo. Il cane, legato a una catena di 4 metri, si fa i suoi 8 metri di diametro e ti guarda. Quando stai a 10 metri, a 9 metri, come entri a 7,90 metri, qui comando io. Qui sono io il supremo, il dirigente nel suo luogo di lavoro, la moglie a casa sua quando torna a casa, e comunque la stessa cosa. Senza scherzo. Però è così, abbiamo voluto dimenticare perché volevamo provare a vedere come sarebbe stata la nostra vita se fossimo stati noi Dio, noi Krishna. Ecco il risultato. Non conviene, ti cadono i denti, ci mettessi gli occhiali, non ti vede niente. Sì, un Dio da 4 soldi.
Il verso parlava di maestro spirituale autentico. Cosa significa?
Significa una persona che è innamorata di Krishna, ovvero che è un servitore di Krishna, e che conosce Krishna così com'è proprio per questo, perché essendo in intimità con lui, Krishna si fa conoscere da lui. Krishna lo spiega, dice: io mi faccio conoscere solo da coloro che siano miei devoti, dagli altri no. Perché? Perché in effetti chi non è devoto di Krishna non lo vuole conoscere, e se lo conoscesse sarebbe disturbato. Che vuole essere lui Krishna, se conoscesse Krishna sarebbe disturbato. Ma allora perché lui è più? Perché lui è di più? Quello è un maestro spirituale autentico. Se non è un puro devoto di Krishna, non è un maestro spirituale autentico. Insomma, ecco, questo è il succo. Conosce Krishna così com'è, e quindi è in grado di dare Krishna così com'è agli altri.
Significa allora che siamo circondati da falsi maestri?
Se ne è uno. Il primo falso maestro siamo noi, perché noi, ognuno di noi dice: io mi sono fatto da solo. In India dicono: il maestro di se stesso c'ha uno sciocco come discepolo. Questo è un detto popolare. Chi è maestro di se stesso? Io sono il maestro di me stesso. Come discepolo c'è uno sciocco. E qui. E tanti che pretendono di essere maestri imbrogliano, però chi imbrogliano? Imbrogliano coloro che vogliono essere imbrogliati, che sono anche loro imbroglioni. Cioè, chi viene imbrogliato, anche lui è un imbroglione, normalmente. Chi è sincero, difficilmente viene imbrogliato. Chi è un imbroglione imbrogliato? È colui che vuole qualche cosa di molto prezioso a poco costo. Catta un Rolex. Sul lato strada, il Rolex. Watch. D'oro. 1.000 euro. Quanto c'hai? 400 euro? No, non ce l'ho. Quanto c'hai? 20 euro? Vabbè, 20 euro. Mi fai vedere? No, metti giù, non guardare. C'è scritto watch con la U. Watch con la U. Poi va a casa alla moglie: con 20 euro ho preso un Rolex d'oro. Chi è imbroglione? Quello che ha imbrogliato lui o lui che voleva prendere un Rolex d'oro per 20 euro? Allora, quando viene qualcuno e ti dice: dammi 100 dollari, adesso 100 euro, una volta erano 10 dollari, ti do il mantra, recita questa particolare formula e in poco tempo ricorderai di essere Dio, ritornerai a essere Dio. Va bene, va bene. Diventa un Dio da 10 dollari, da 100 se va bene, ma non di più. Come può Dio dimenticarsi di essere Dio? Dio si può dimenticare di essere Dio? Se se ne dimentica? Oppure uno diventa Dio? Dio non si diventa, o ci sei o non ci sei. Addio. Quindi siamo circondati da falsi maestri, ma perché ci sono tanti falsi discepoli. Eh sì, scusa, poi siccome alle 7 c'è un quarto d'ora manca? Sì. Certo. Per fortuna e purtroppo sì, per fortuna e purtroppo. Per chi chiede qualcosa di sbagliato è purtroppo, chi chiede qualcosa di giusto è per fortuna. Scusa, ripeti l'ultima? Certo. Quindi a questo punto bisogna stare molto attenti a quello che vogliamo, perché questo è come un sogno. È un incubo, bravo, bravo, è un incubo. Sì, però tu quando lui ti presenta devi saper riconoscere quando lui ti dice cosa devi fare e dove devi andare e poi farlo. Che se tu dici mi abbandono però poi faccio quello che mi pare, significa due cose: significa abbandonarsi nelle sue mani e fare quello che ci dice di fare per il nostro bene. Perché se io mi abbandono a parole proprio a quello che mi dice di fare e non lo faccio, è un abbandono finto quello. No, non devi farlo sapere a tutti, puoi fare anche da sola, può anche rimanere, no, no, non c'è bisogno di propagandare. Il maestro spirituale insegna, lui, il maestro spirituale, il maestro spirituale è un rappresentante autentico di Dio, lui viene per conto di Krishna, non è che è uno qualunque, non è un optional, posso, lui viene, Krishna dice no. Tu mi hai detto ti sei abbandonato a me? Sì, ecco, allora io ti dico adesso fai quello che dice lui. Se tu non lo fai non sei abbandonato. Se tu dici sì, ma io parlo con Dio, non parlo con la persona. Ah, no, beh, si tratta di un maestro. No, il maestro è sempre uno. No, 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 il maestro è uno, non sono tanti maestri, il maestro è uno. Il problema è quello, che ci sono tanti e sono finti. Il maestro è uno solo, è Krishna. I suoi rappresentanti rappresentano lui, quindi il maestro spirituale è sempre uno e si manifesta tramite i suoi puri devoti. Però tutti dicono la stessa cosa, se uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno dice un'altra, cercate da un'altra parte. Perché il maestro spirituale non si mette di mezzo lui, lui non dice qual è la sua esperienza, non racconta le sue raggiungimenti, lui è trasparente, lui lascia passare la suprema personalità di Dio Krishna così com'è. Ecco perché si chiama, c'è una catena di maestri spirituali, si chiama Parampara, che è anche il suono, Parampara, uno dopo l'altro, che sono tutti puri devoti, trasparenti, e formano questo mezzo, in inglese via media, questo canale trasparente attraverso il quale noi possiamo vedere Krishna direttamente. Se lui si mette in mezzo e ci mette il suo falso ego, le sue speculazioni, le sue opinioni, le sue idee, secondo me potrebbe essere, se lui copre a nebbia Krishna così, noi di qua non vediamo più Krishna ma vediamo lui, e buona fortuna, dico io a chi lo segue. Però il maestro spirituale è uno, è Krishna, e i suoi rappresentanti sono puri devoti, tutti rappresentano lui, quindi sono tanti, nel senso che tante persone, se diventano pure, possono rappresentare Krishna, ma l'insegnamento è uno, è sempre quello di Krishna. Questo significa. Sì, perché altrimenti diventa un imbroglio. Non ci sono chiaroscuri nella verità assoluta. E tu, cioè, le orecchie per ascoltare, ascolta e senti quello che dicono. E poi sei in grado di valutare, valuta, no? E tu o chiunque altro. Se qualcuno dice, ma tutti dicono quello, tutti dicono, tanti maestri, ognuno dice la sua, tu ascolta e valuta, senti, ce l'hai apposta la capacità di discernere, discernimento, ce l'hai apposta, no? Per esempio, tu non è che ti mangi un sasso, perché non mangi i sassi? Perché neanche ci provi a mangiare il sasso, noi diciamo, no, non ci provi neanche, perché discerni, non si mangia. Non lo mangi. Allora, tu ascolta, in base a quello che ascolti, poi sei in grado di discernere e seguire, se sei sincero, perché ci sono coloro che cercano la verità e ci sono coloro che cercano la loro verità. Allora, quelli che cercano la loro verità troveranno sempre qualcuno che gli insegna quello che loro vogliono sentire. Chi cerca la verità è sincero, e anche se non gli piace, ma io sono servitore, non sono Dio, anche se non gli piace, però ascolta, e se capisce che è giusto segue, perché è sincero. Grazie. Oh, questa cosa chiude. Bravo, allora. Ma vale per me principalmente. Prima per me. Vale prima per me. Però è così che funziona. Cioè, e in questo modo uno è protetto. Chi è sincero è sempre protetto, non gli succede niente. Non può venire imbrogliato chi è sincero. Chi invece cerca la propria, vuole qualcuno che gli conferma, io sono Dio, fino a che non trovo che mi dice e mi conferma che sono Dio, non mi va bene nessuno. Sì, tu sei Dio, l'hai solo dimenticato, dammi $100 e con questo mantra tornerai a essere Dio. Ah, lui sì che è giusto, lui sì che mi ha messo. Chi è che imbroglia dei due? Questo è Bach, un concerto per neburghesi. Uno dei concerti brandenburghesi di Bach, chi è che ha messo sul cellulare? Un portatore della musica classica. Siamo tutti servitori, e per questo che tutti, la domanda era, se siamo tutti servitori, perché i devoti di Krishna si chiamano null'altro maestro, cioè Prabhu, 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 proprio perché ti sei risposto da solo, proprio perché siamo tutti servitori, quindi vediamo tutti gli altri come maestro, Prabhu, 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 tutti vedono gli altri come maestri, devoti. E comunque è vero che è così, perché anche se c'è un devoto più anziano con un devoto meno anziano, e il devoto più anziano corregge un devoto meno anziano perché ha fatto qualcosa di sbagliato, questo è un esempio, no? Può essere preso, e lo corregge in maniera troppo dura. Tutte e due possono avere due comportamenti di fronte a questa situazione, giusto o sbagliato, ovvero quello che ti fa vedere l'altro come maestro e te come servitore, o io come maestro e lui come servitore. Il devoto che ha ricevuto chi è stato rimproverato dice: sì, Babu, è vero, scusami, hai ragione, la prossima volta farò bene. E quindi accetta l'altro come suo maestro, perché dice: sì, forse è stato un po' duro nel dirmi questo, però c'ha ragione, non è sbagliato quello che ha detto. E l'altro invece pensa: beh, però lui è stato così immediatamente, no, umile, forse sono stato un po' esagerato, questa cosa l'ho detta, mi era un po' troppo dura, la prossima volta sarò più attento. Quindi anche lui ha ricevuto un insegnamento dall'altro, quindi ognuno in effetti è maestro dell'altro, e quindi i devoti si chiamano tutti Prabhu o maestro l'uno con l'altro. E questo è umiltà. Umiltà non è uno sempre così abbassa la testa, umiltà è che uno abbandona le proprie convinzioni quando capisce che sono sbagliate, perché sono superiori a quelle che gli vengono presentate. Quando Krishna presenta la coscienza di Krishna, si diventa felicemente sconfitti. Ma che ora c'è? Alle 7:15, no? La Carci mi dà di che vuole fare una domanda da lontano. È complicato. La scienza spirituale è semplice perché la conoscenza discende dall'alto. Quando la scienza materiale è complicata perché ti devi arrampicare dal basso. E dove ti arrampichi? Un pozzo senza fine con le pareti viscide. Più cerchi di arrampicarti, più scivoli, più cadi giù. Quindi cercare di raggiungere la conoscenza dal basso, arrampicandosi verso l'alto, è sempre faticoso. Provate ad andare in salita, è sempre faticoso. Invece la scienza spirituale è semplice perché Krishna stesso, attraverso la catena parampara di maestri spirituali autentici, trasparenti, attraverso questo canale di comunicazione, fa arrivare tutta la conoscenza immediatamente a chi si abbandona a lui, immediatamente. Non c'è bisogno di niente. I devoti diventano immediatamente eruditi, immediatamente sanno quello che devono fare, e metterlo in pratica è semplice. Perché è semplice? Perché non è artificiale. Perché praticare la coscienza di Krishna, anche se può sembrare artificiale all'inizio, in effetti non è artificiale, è la natura, è il naturale comportamento di ogni essere vivente. Più si pratica, più diventa semplice, perché si risveglia la coscienza originale. È come una persona che soffre di amnesia, che ha contatto con le persone che ha sempre conosciuto, facendo le cose che ha sempre fatto, gradualmente risveglia il ricordo e diventa sempre più facile, alla fine si risveglia completamente, ah, ecco. E si, la pratica del servizio devozionale si svolge con gioia, non è che uno si deve frustare, fare penitenze, fare chissà quale tipo di austerità, è semplice. Bisogna seguire i principi regolatori. Che cosa sono questi principi regolatori? Sono smettere di fare le cose che ci fanno stare male. Che c'è di difficile? Smettere di fare le cose che ci fanno stare male. Cibarsi di cadaveri fa male. Smettiamo di mangiare nei piatti sporchi di sangue e di procurare innecessaria sofferenza ad altri esseri viventi solo per il gusto della nostra lingua. Diretta o indiretta, non è che se uno compra la carne fa il mandante, è meno colpevole dell'assassino che uccide. Tutti vanno in galera se li arrestano. Se uno uccide qualcuno e quell'altro l'ha pagato per andarlo a uccidere, vanno in galera tutti e due. Quindi smettere di mangiare carne è una cosa che fa male, uno smette di fare una cosa che fa male. Prendere intossicanti sembra che fanno stare bene, anche quelli blandi, quelli leggeri, lì per lì uno sembra che sta meglio, ma poi deve riprendere, perché sennò c'è il crollo. Uno la notte si beve tanti caffè per stare sveglio e poi crolla, palpitazioni, cuore che se ne va. Quindi smette di prendere intossicanti, uno smette di fare le cose che fanno stare male. Speculazioni, uno non ci dorme la notte, c'è un enorme mercato di pillole per dormire di notte, perché a forza la mente che macina, non sa da che parte fermarsi, c'è gente che impazzisce, psicofarmaci. Smettere di speculare, sia a livello mentale che cercare di fare come gli avvoltoi che vogliono speculare sulle disgrazie degli altri, non un commercio speculativo. Fa soffrire, fa stare male. Uno che è ladro non sta mai tranquillo. Uno che ruba non è mai tranquillo. C'è sempre pure, ogni volta vedo un poliziotto, quello neanche se lo fila, però lui già c'è la coscienza sporca. Quindi, e smettere di avere rapporti sessuali illeciti. E che il sesso non faccia male non lo può dire nessuno, perché AIDS, sesso sfrenato, significa perdere proprio la propria capacità di pensare, sentire, volere, agire. Diventa una malattia, diventa un'ossessione, è la peggiore droga. Pornografia, che si porta presso un sacco di delinquenza, violenza. Perché violenza? Per il punto di prima, che più uno fa sesso più diventa frustrato, perché il piacere dura un attimo e poi finisce. Pensate a uno che fa, uno che ha tanto bisogno di acqua, come noi abbiamo tanto bisogno di piacere. Uno che ha tanto bisogno di acqua va nel deserto, sta morendo di sete, voi andate e gli date l'acqua con il contagocce, gli date 3 gocce d'acqua, impazzisce perché sente il gusto dell'acqua, però finisce subito. E così è il piacere del sesso, finisce subito. E allora uno deve rifare, e diventa sempre più frustrato, e più diventa frustrato più si arrabbia, e più si arrabbia più perde l'intelligenza e fa cose prive di senso, insomma, cose che lo fanno soffrire sempre di più. Quindi seguire questi 4 principi significa smettere di fare le cose che fanno stare male. È facile. Diventa estremamente facile quando contemporaneamente, allo stesso momento, uno si impegna nel servizio devozionale che porta piacere. Allora, lascia la sofferenza materiale che scambia per piacere, non può rimanere senza niente nel vuoto, perché il vuoto non esiste, e deve riempire subito, e riempie con il vero piacere spirituale. È veramente elementare, è scienza veramente semplice, chiarissima, non ci vuole niente, nessuno deve diventare un grande filosofo, un grande erudito, mentre invece la scienza del mondo materiale cambia sempre, perché avendo i sensi imperfetti, essendo soggetto all'illusione, anche con la tendenza a ingannare, cambia sempre. La scienza materiale è un continuo cambiamento, e loro pensano che sia una salita, mentre invece è un cerchio, che girano e stanno sempre lì, nella prigione del mondo materiale, dove si muore, si nasce, si cresce, si invecchia e si muore, si nasce, si cresce, si invecchia, si muore, ci si ammala nel frattempo, per passare un po' di tempo, si invecchia e si muore. Questo è l'eterno ciclo dell'esistenza nel mondo materiale. È la più grande illusione, la più incredibile, è che noi vediamo che questo succede a tutti, però pensiamo a noi no. Tutti muoiono, ma io no. Ci comportiamo come se non dovessimo morire mai. Questa è proprio la capacità di illudere del mondo materiale. Ma se noi ci abbandoniamo a Krishna, Krishna afferma l'energia materiale e l'illusione se ne va. È immediato, immediato. Il primo sintomo, chi si associa con i devoti, che ascolta la coscienza di Krishna, chi canta Hare Krishna, il primo sintomo è che sviluppa conoscenza e se ne va tutta l'ansietà, che nasce dall'ignoranza. L'ansietà viene a non sapere, immaginate una grotta buia, con tutti i rumori, cose che strisciano, non vede niente. Il buio dell'ignoranza è la stessa cosa. Come fanno a stare in ansietà? Appena si accende la luce della conoscenza, l'ansietà scompare. Grazie a tutti per averci preoccupata. Siamo a Bhagavatam Ki Jai. Arrivederci.